puntate, chiamiamole, grazie di cuore perché vi vedo sempre numerosi. Come anticipato Donatella, l'argomento verte sul Rinascimento, ma il tema viene affrontato in questo modo, cioè, non vengono trattati i nomi più celebri, non che voglia sminuire l'importanza di Michelangelo, però ho pensato di affrontare il tema secondo una serie di argomenti che mi parevano fondamentali ed interessanti. Si parte sì da una lettura dei caratteri dell'architettura rinascimentale per giungere a dei temi nuovi, all'analisi di temi nuovi, prendere in considerazione il discorso della città rinascimentale, dell'urbanistica rinascimentale, che è una scienza che prende un avvio molto forte in questo periodo, il discorso del palazzo privato, il discorso della villa, e anche verrà presentato, seppure in modo molto sintetico, il tema nuovo del giardino come spazio circostante, quella che è la creazione più singolare nell'architettura privata, che è la villa che vedremo realizzata attraverso l'invenzione progettuale di più figure, da Michelozzo a Buontalenti e a Palladio, cioè in ambienti diversi ma pur sempre circoscritti al territorio italiano. Spero di essere chiara e di non annoiarvi. Allora, iniziamo con una breve... Allora, iniziamo con una breve presentazione entrare nell'argomento e nel tema Rinascimento. Cosa si intende per Rinascimento? Noi con il termine Rinascimento generalmente indichiamo la straordinaria stagione artistica, filosofica, letteraria e scientifica fiorita in Italia tra il XV e il XVI secolo. Parliamo del primo Rinascimento, che abbraccia tutto il 400, e il secondo Rinascimento, che abbraccia il 500. Quanto al termine rinascita, si fa riferimento a Giorgio Vasari, ne abbiamo già fatto cenno la volta scorsa, pittore, architetto aretino, vissuto tra il 1511 e il 1574. Il Vasari è una delle figure più eminenti dell'epoca, a cogliere e indicare i segni di questo rinnovamento già introdotto nella pittura da Cimabue e Giotto, massimi esponenti della scuola fiorentina. Avevo già fatto cenno a Giotto la volta scorsa, presentandolo come una figura particolare, una figura che nell'esplicare la sua attività di pittore introduce il tema della prospettiva. Giotto l'ha introdotto in maniera intuitiva, cioè una prospettiva non codificata da regole, come vedremo invece trattata e ideata creata da Brunelleschi. Giotto sistema le figure che compongono le sue scene su piani paralleli, le affianca ad un'inquadratura fatta di architetture per completare la sua narrazione, però non riesce a creare a dare quel senso di spazio misurato fra il primo piano e i piani secondari della sua rappresentazione. Riesce soltanto a dare un senso di profondità che non è appunto codificato. Andiamo pure avanti. La diffusione moderna del termine Rinascimento è invece legata all'opera dello studioso svizzero Burckhardt, che con la sua pubblicazione La civiltà del Rinascimento in Italia contribuì a divulgarne i contenuti. I caratteri peculiari e distintivi del Rinascimento furono sia l'interesse che l'attenzione per le manifestazioni culturali del mondo antico e la consapevolezza del valore dell'uomo. L'uomo come artefice della propria fortuna è capace di creare il proprio destino con la propria intelligenza. Sarà con l'umanesimo che prenderà avvio il Rinascimento, sostenuto dallo studio dei testi letterari Humanae Litterae, ai quali si attribuiva la capacità di formare l'interiorità dell'essere umano. Prende così vigore lo studio della lingua latina e greca, facilitata dalla presenza dei dotti greci venuti in Italia per partecipare al Concilio di Firenze e di Ferrara. Questo Concilio di Firenze e Ferrara sono due eventi molto importanti che ritroveremo più avanti, perché segneranno delle date, dei momenti importanti nella vita e nell'attività degli artisti che andremo a interessare. Andiamo pure avanti. Allora, per quanto attiene le arti figurative, l'interesse rivolto al mondo classico non fu una semplice imitazione. Ho sottolineato in grassetto perché sono espressioni fondamentali da considerare. Non fu semplice imitazione, ma studio, ispirazione, elaborazione, un approccio per creare un qualcosa di nuovo. Dallo studio e dall'interesse per la civiltà classica si deduce che l'arte antica greca-romana è fondamentalmente naturalistica, e da ciò consegue che lo scopo dell'arte è l'imitazione della natura, natura che gli studiosi e gli artisti del Rinascimento indagheranno in modo scientifico. E qui si anticipa il discorso di codificazione della prospettiva, cioè di dare un significato preciso matematico a quello che è il rapporto fra l'uomo e l'ambiente circostante, fra la costruzione e il paesaggio nel quale si inserisce. E in modo scientifico e puntuale, al fine di comprenderla pienamente e scoprirne i segreti in termini scientifici. Il principale strumento di indagine fu la prospettiva, le cui regole geometriche saranno teorizzate nel secondo decennio del 400 da Filippo Brunelleschi, precisamente nel 1420, permettendo agli artisti dell'epoca di disporre di un metodo scientificamente corretto per la realizzazione delle loro opere. Così che l'arte non sarà più semplice imitazione della natura, ma diventerà una conoscenza scientifica della natura stessa. In contrasto, ovviamente, a questa espressione con ciò che ho detto prima, che Giotto, pur intuendo il discorso prospettico, non riesce a codificarlo, ma ne dà una sua visione particolare. Questo sarà argomento dei prossimi anni. Andiamo pure avanti, ecco. Un breve cenno per spiegare il significato di prospettiva, cioè tecnicamente cosa si intende per prospettiva. Un sistema convenzionale di rappresentazione dello spazio, lo spazio che ci circonda. La tecnica per rappresentare immagini tridimensionali su una superficie piana con un punto di vista, almeno un punto di fuga, verso il quale convergono le linee di profondità. Questo schema cosa ci evidenzia? Allora, per realizzare un disegno prospettico noi abbiamo bisogno di alcuni elementi fondamentali. Innanzitutto un piano sul quale poggia l'osservatore, che nel grafico prospettico coincide con quella che è la linea di terra, cioè la linea che passa per i nostri piedi. Una linea di orizzonte che corrisponde a quella che è l'altezza degli occhi dell'osservatore. Sulla linea di orizzonte, nella costruzione geometrica di un disegno prospettico, vanno a collocarsi i punti di fuga. I punti di fuga cosa sono? Sono dei punti precisi nei quali chi disegna una prospettiva farà convergere tutti quelli che sono i fasci di rette parallele che compongono un oggetto. Poi abbiamo bisogno del quadro prospettico. Che cos'è il quadro prospettico? Il quadro prospettico è questo piano verticale immaginario che si pone ortogonalmente al piano di terra e comprende la linea d'orizzonte e la linea di terra. Sul quadro prospettico cosa viene a definirsi? Viene a definirsi l'immagine prospettica risultante dall'osservazione che un individuo compie nei confronti di un oggetto. Vedete che il quadrato si trasforma in una, da una figura regolare si trasforma in una sagoma che lo ricorda ma non è più identica. Cioè, un disegno prospettico è una rappresentazione di un ambiente, di un luogo, di un oggetto a seconda, redatto secondo regole geometriche, a seconda della posizione che l'osservatore assume nei confronti di esso. Andiamo pure avanti. I centri del Rinascimento. Rinascimento italiano. Allora, ricordiamo, ovviamente, partiamo dall'ambiente fiorentino, Firenze, è la, in sostanza la culla del Rinascimento, poi Toscana, analizzeremo alcuni, prendiamo in considerazione alcuni centri minori, sedi delle proprietà medice dove sono stati realizzati delle magnifiche esemplari di giardino e di palazzi privati e di ville. Poi un centro singolare che è la città di Pienza, che è il contenitore di un intervento di urbanistica compiuto da Bernardo Rossellino, che è un po' il caposcuola di quello che è il rinnovamento urbanistico cinquecentesco. Poi il Ducato di Milano, con ovviamente Milano, adesso questo non funziona di nuovo più, mannaggia. Guarda che sembra che lo faccia apposta. Ducato di Milano. Ecco. Ducato di andiamo su.
Con calma,
Sì, sì.
Abbiate pazienza.
Ma questo è proprio un oggetto traditore, perché me l'ha già fatto la volta scorsa e l'ha ripresa. Comunque si legge Milano.
Abbiate pazienza, ma sono Veronica.
Ecco.
Ma poi dopo poi lo imparo, dai. Ecco,
vai a parte. Allora, Milano, poi Venezia, il Veneto, Ferrara, Urbino, Mantova.
Adesso funziona.
Sì, adesso funziona di nuovo. Questi sono i centri che noi prenderemo in considerazione. Non ho considerato il Piemonte se non in un caso singolare che vedremo alla fine e associeremo ad altri due centri, ma mi premeva di più parlare di queste aree che sono un po' così la culla dell'arte rinascimentale. Andiamo pure avanti. Allora, i caratteri dell'architettura, come li possiamo individuare? Con il rinascere delle forme classiche si riprende l'uso degli ordini romani classici, interpretandoli liberamente. Torna all'uso dell'ordine dorico-tuscanico, all'ordine ionico e all'ordine corinzio composito. Il tuscanico praticamente è l'ordine più semplice, quello privo di decorazioni, già impiegato dagli etruschi, poi ripreso nell'architettura romana. Ha una colonna che poggia su una base quadrata, un capitello, ha un'entasi, cioè una rastremazione poco pronunciata, una colonna che poggia su un dado quadrato, generalmente doppio, un capitello composto da abaco ed echino, con un echino, la parte inferiore, molto più incurvata, molto più corposa. Il corinzio composito in cosa consiste? Consiste nell'utilizzo contestuale dell'associazione dell'ordine ionico e corinzio. il capitello è composto alla base da due ordini di foglie disposte su livelli diversi. In sommità l'echino è composto dagli ovuli e dalle volute che certe volte diventano addirittura delle cornucopie e assumono forme naturalistiche. La